Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il ricordo di Sant'Andrea riunifica tutte le chiese, i calendari di tutte le chiese, Oriente e Occidente, lo ricordano in questo giorno. Ecco, siamo invitati a pregare per tutte le chiese, per la loro fedeltà al Signore Gesù e al Vangelo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 10, i versetti dal 9 al 18. Fratelli, perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura, chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia, Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque, la fede viene dall'ascolto. E l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico, forse non hanno udito? Tutt'altro. Per tutta la terra è corsa la loro voce e fino agli estremi confini del mondo le loro parole. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 4, i versetti dal 18 al 22. In quel tempo Gesù, mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Parola del Signore.
C'era anche il Vangelo, l'inizio del Vangelo di Giovanni, per ricordare Andrea, come d'altra parte i sinottici, abbiamo la liturgia ha scelto Matteo, invece il testo della prima lettura è tradizionale per gli apostoli. L'abbiamo anche però meditato nelle lettere ai Romani. E ciascuno può dire una parola su queste scritture oppure sulla figura di Andrea, perché è molto presente nei Vangeli.
Diciamo che nella assistere a questo episodio che appare così vivo, no, ai nostri occhi, di questo incontro che sembra così casuale ma che è così voluto, perché è l'inizio della condivisione che Gesù opera della sua missione con gli uomini, dietro i quali ci siamo tutti noi. Bene, diciamo, di fronte a questo incontro cosiddetto casuale, Gesù vide, no? Non andò a scegliere, Gesù vide, assisté a delle operazioni che denotavano un'attività fiorente, un'attività quotidiana, un'attività che aveva un passato e doveva avere un futuro. Bene, ecco, Gesù di fronte a queste azioni, a queste operazioni quotidiane, decide di interromperle, le interrompe, interviene nella vita di ciascuno di loro per dire: a questo punto la tua vita non sarà più come quella che è stata finora. E la cosa importante è questa del versetto 20, ma anche del versetto 22, cioè che queste persone, Simone, Andrea, e Giacomo e Giovanni, avevano qualcosa da abbandonare. Non erano persone perse in attesa di qualcuno che desse un senso alla loro vita. E proprio perché avevano qualcosa da abbandonare, secondo me il racconto del Vangelo sottolinea che abbandonarono le reti, abbandonarono il loro padre. Per me il discorso che proprio si può applicare a ciascuno di noi è questo: che è importante che qualcuno abbandoni qualcosa che è importante per lui, per il Signore.
Il testo che abbiamo letto del Vangelo di Matteo è preceduto dalla profezia di Isaia, cioè si dice che Gesù si ritirò nella Galilea e lasciò la sua città natale, Nazaret, o comunque la città dove era cresciuto, e andò ad abitare a Cafarnao presso il mare, che non è poi vicinissimo a Nazaret, per quei tempi non è vicinissimo, è proprio un cambiamento, e doveva abitare a Cafarnao, perché si adempisse ciò che era stato detto: il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte una luce si è elevata. Mi sembra che la chiamata dei fratelli, raccontata così, con questa, appunto, come già sottolineato, la subitaneità, sembra che non sia preceduto da nulla questo appello, sottolinea proprio l'adempimento di questa profezia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto questa luce, immediatamente l'ha seguita. E il Vangelo di Giovanni, che a mattutino abbiamo anche letto un commento di San Giovanni Crisostomo, invece sulla versione di Giovanni, sulla chiamata di Andrea, ma nella versione di Giovanni, si dice che Andrea era uno di quei due che seguivano il Battista e che alla parola del Battista, ecco l'agnello di Dio, guardando Gesù che passa, seguono Gesù. Questo dice già qualcosa di più, dice che erano già predisposti e che c'era una grande attesa di questo Messia. E poi l'omelia sottolineava anche il rapporto tra Andrea e Pietro. Evidentemente si volevano molto bene, se erano molto legati anche nell'intento di questa attesa. Se per prima cosa Andrea incontra suo fratello e dice: l'abbiamo trovato, evidentemente c'era una sintonia di spirito nell'attesa di questo Messia.
Andrea ha preso sul serio l'invito di Gesù di portare il Vangelo su tutta la terra, anche come riprende il Salmo: per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. È stato proprio uno di quelli che ha portato il Vangelo in giro per il mondo.
Un po' sulla sulla scia, insomma, sullo stesso ragionamento che faceva Rodolfo all'inizio, notavo che la chiamata di questi primi discepoli viene, è il primo quadro dopo l'inizio della predicazione di Gesù: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, il versetto immediatamente precedente. Ecco, non segue a questo insegnamento, a questo ordine di Gesù, il racconto di un peccatore che cambia vita e che si converte. Segue il racconto di questi che poi diventeranno colonne nella Chiesa, che cambiano vita senza che non ci fosse niente di male in quella precedente, ma insomma è un salto di rotta che sempre, non so se rappresenti il lasciare qualcosa che c'è, questo non lo so cogliere, ma un cambio di rotta sempre quando il Vangelo e il Signore cominciano a segnare la vita. È una conversione comunque, oltre sicuramente che dal proprio peccato.
Allora, nel Vangelo di Matteo si legge che Gesù li vide, li chiamò e dice loro, questi due pescatori, farò pescatori di uomini. A due pescatori si dice vi farò pescatori di uomini e lasciano e vanno. Nel brano dei Romani leggiamo l'attenzione anche data dall'introduzione, dal primo versetto 9, da questo se al condizionale, cioè l'attenzione è sul credere, se crederete. E quindi Andrea, in questo caso, questi due fratelli, Pietro, Andrea e Andrea, che cosa hanno potuto sentire, cogliere in questa chiamata di Gesù, in questa frase, i farò pescatori di uomini, se no attraverso il cuore, come viene detto nel nostro brano di Romani. E credere col cuore, poi dopo avviene dopo il proclamo di fede con la bocca. Prima c'è questo credere con il cuore che è un mistero.
Il Signore li ha chiamati mentre lavoravano. E questo secondo me è molto importante. Come per Matteo, il Signore non li guarda quando sono in preghiera. Lui li vede già quando sono in preghiera. In questo momento manda il messaggio che lui vuole capire, vuol far loro capire che è dal lavoro, dalle cose di tutti i giorni che può avvenire la sequela con lui. E lo seguirono subito. Non capirono, secondo me, cosa vuol dire essere pescatori di uomini, però l'hanno seguito. Era il loro, stavano lavorando, stavano facendo qualche cosa che dava loro un senso nella vita. Si vede che il Signore, attraverso questo lavoro, è riuscito a entrare nel loro cuore e a chiamarli.
Sottolineo, mi piace il versetto 17 della lettera ai Romani, che mi sembra fortemente ricapitolativo di tante cose che abbiamo ascoltato in questi giorni. Dunque, la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. E mi sembra sì, che abbia una grande forza anche in relazione alla chiamata di Gesù, che passa attraverso uno sguardo, effettivamente li vide, ma poi disse loro e li chiamò. Ma passa anche attraverso gli angeli, insomma, chi il Signore ci ha mandato a darci la parola, a spezzare la parola per noi, e anche alla grande dono della condivisione, dell'ascolto della parola che abbiamo insieme.
Sul primo testo, diciamo come una parentesi, è un caso clamoroso, ma molto interessante, di una, di una trasposizione del significato del testo dovuto alla liturgia e anche a un'interpretazione tradizionale secondo cui questo testo parla degli apostoli e parla dell'annuncio del Vangelo nel mondo. Quando leggemmo la lettera ai Romani ci fu chi obiettò, non ricordo più se era Stefano Bombarda, dicendo: ma come fa Paolo a scrivere che il loro annuncio è giunto in tutto il mondo fino all'estremità della terra, al tempo di Paolo? A parte questa osservazione, è interessante questo, cioè è legittimo, però questo testo vuol dire un'altra cosa, come abbiamo cercato di vedere leggendo le lettere romane, è una cosa importantissima per Paolo. Paolo vuole dimostrare che lo scopo della legge e quindi anche poi dei profeti che lui cita è il Messia venturo e che l'Evangelion, cioè questa notizia buona, è già scritta in Isaia. E questa è la sua conclusione, difatti, il versetto 17 è la conclusione. Purtroppo i traduttori, sia nell'argomentazione di Paolo che anche in questo versetto, è guidato dalla interpretazione, diciamo, diversa, ecco, non da quella che Paolo vuole dimostrare. La conclusione è appunto che lui ha dimostrato che la fede nel Messia venturo di Israele, perché Israele ha creduto nel Messia venturo, l'argomentazione di Paolo è tutta positiva. Lui vuole dire, come avrebbero potuto invocarlo se prima non avessero creduto in lui? Questo andrebbe tradotto così. Hanno creduto, se hanno creduto vuol dire che c'è scritto. Per lui è Isaia 52-53 che lui cita esplicitamente. Quello è l'Evangelion, come di fatto c'è nel testo proprio la parola Evangelion. Quello è quindi hanno creduto fin dall'inizio nel Messia venturo, nel Messia sofferente ed esaltato, eccetera. Questo mi pare. Quindi la conclusione di Paolo è proprio questa qui, cioè che la fede nel Messia venturo dipende non dall'ascolto, mi sono scritti volumi interi su questo, dal messaggio a cui è anche l'udito, diciamo, ma è soprattutto ciò che si ode, il contenuto. La fede nel Messia venturo, dice Paolo, dipende dal messaggio di Isaia. E il messaggio di Isaia riguarda il Messia. Perché questa è l'interpretazione che Paolo dà, non solo lui, dei capitoli 52 e 53 che sono centrali. Però detto questo, noi vediamo la trasposizione, ecco, di questo testo agli apostoli. Sul Vangelo mi ricordo solo, anche la nota del Messale lo ricorda, che Andrea è venerato col titolo di Protoclitos, il primo chiamato, con riferimento quasi sicuramente al testo di Giovanni, dove si dice che ci furono due discepoli del Battista che furono anche i primi a seguire Gesù e uno dei due era Andrea. Questo è il punto. L'altro resta innominato, è molto facile che sia quello che poi a cui poi verrà attribuito il titolo. Rimane sempre nominato anche nel Vangelo di Giovanni, ma a cui viene attribuito successivamente, ovviamente non è che lui se lo dice lui, il discepolo che Gesù amava, che non è uno dei figli di Zebedeo, è quasi impossibile, ecco, è ciò che sta all'origine del Vangelo. Ecco, quindi no, Andrea diventa, secondo il Vangelo di Giovanni, è una figura. Perché l'altro è innominato, quindi non si sa chi è, mentre si dice che Andrea fu il primo a seguire Gesù, quindi è una. Difatti le chiese greche che ritengono Andrea Chiesa bizantina ritiene Andrea come il suo fondatore. Per la tradizione è morto crocifisso a Patrasso, in Grecia, e Andrea è quello che per altre chiese, per le chiese per esempio dell'India meridionale, Tommaso, ecco, per la chiesa copta, Marco, è la tradizione di Marco per loro, è Marco il loro apostolo, il loro fondatore, così per la chiesa bizantina è Andrea. Ecco, dobbiamo ricorrere all'intercessione di Andrea e degli altri primi discepoli di Gesù, pregando per tutte le chiese. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché con il cuore creda e con la lingua sempre professi che Cristo è risorto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per tutte le chiese, perché siano sempre aderenti alla parola che hanno udito in tutte le scritture. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per i martiri. Sull'esempio di Andrea, preghiamo per i martiri attuali di oggi, come quelli che soccorrono le vittime dei bombardamenti e delle calamità naturali rischiando la loro vita. Preghiamo. Preghiamo per i nostri nuclei, perché in essi cresca sempre l'amore per la preghiera, per la parola e la comunione. Preghiamo. Preghiamo che per tutti coloro che portano il nome di Andrea, in particolare per il nostro fratello, perché il Signore li custodisca. Preghiamo.
Per Samuel, un piccolo bimbo che stamattina riceverà il battesimo alla Dozza, per la sua mamma, suo papà, la sua vita già un po' travagliata, perché il Signore lo custodisca e lo benedica. Preghiamo.
Ricordiamo al Signore la Suor Maria Irene e la Suor Lucia oggi. Preghiamo per loro.
Per Chiara e Francesco, che sono al funerale della zia Suor Mariangela, perché il Signore, per essere con loro in questo dolore. Preghiamo.
Vorrei ricordare due Andrea che sono stati ospiti della Ruppe e Silvana, una compagna di uno di questi che è mancata la scorsa settimana lasciando sua figlia Chiara. Preghiamo.
Preghiamo per la piccola Alice e sempre per la sua mamma, perché stanno affrontando nuovamente un momento di crisi, perché Dio gli dia la forza, dia loro la forza e soprattutto alla mamma di continuare in questa vita. Preghiamo.
Preghiamo per la pace, particolarmente per queste settimane, che il Signore faccia prevalere le volontà di pace e disperda i progetti di guerra. Preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera, unendola alla preghiera di tutte le chiese e a quella di tutta la nostra comunità, per Cristo nostro Signore.
Amen.